Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». È parola del Signore. Alla voce dei profeti che invocavano la venuta del Signore, prima lettura, ha risposto la voce di San Paolo, ma oggi risponde anche la nostra voce, direi convergendo su questo bambino che racchiude il senso del nostro vivere. Io vorrei che stamattina la nostra celebrazione si dilatasse, e non so se avete avuto modo di seguirla nella celebrazione di San Pietro fatta dal Papa o dalle parole che lui ha detto anche ieri. Ecco, io vorrei che ci sentissimo parte davvero di un'umanità che ha bisogno di salvezza, che sente davvero che non si può trovare una risposta che dia davvero senso alla nostra vita nelle povere cose terrene che abbiamo. Quanti doni ci ha fatto Dio, quante realtà di cui disponiamo, e anziché arrivare ad avere più dignità per le persone umane, più speranza, più futuro, stiamo creando un mondo dove si vive con la paura. Allora voi capite che chi pensa di salvarsi con le cose umane, con la medicina, con l'economia, con la politica, purtroppo finisce ad avere solo Babbo Natale, ma con Babbo Natale la vita non ha senso. Abbiamo bisogno veramente di altro. E allora ecco il Natale. Il Natale è l'affermazione forte, esplicita, di quella frase che noi troviamo nel Credo. Stamattina, quando lo reciteremo fra poco dopo l'omelia, ci inchineremo proprio in forma solenne, dire: sono le parole più importanti della nostra esistenza. Quando, dopo aver iniziato con «Credo in Dio Padre Onnipotente», poi «Credo in Gesù suo Figlio», e poi le parole importanti che proclamano il nostro, direi, la nostra fede di stamattina. Per noi uomini e per la nostra salvezza, notate, queste parole sono state pensate ad una direi concentrate proprio in questa formula ben 16 secoli fa, e la Chiesa su questa formula gioca tutta la sua fede. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Ecco, questo è il grande annuncio che anche gli angeli hanno dato. E il racconto che ho proclamato dal Vangelo di San Luca, ha avuto la gioia di custodire Maria negli ultimi anni di vita terrena, e io immagino le confidenze di Maria anche sui primi giorni di vita di Gesù. E allora avete sentito il censimento, contare gli abitanti per prelevare le tasse, purtroppo sempre così. E allora anche Giuseppe, discendente di Davide, va alla città di Davide, Betlemme è la città di Davide, e quindi si fanno circa 200 chilometri da Nazaret insieme a questa giovane sposa incinta, e arrivano a Betlemme, dove vivevano i loro parenti, che li hanno certamente accolti. Non c'è tutta quella poesia inventata di una notte dove non si trova da dormire, al contrario, sono stati accolti dai loro parenti, come era logico, e poi dice si compirono i giorni del parto, e quindi dove partorire un bambino? Non nella reggia di Erode o nella sede della colonia romana che dominava. E a quei tempi si viveva, e ci sono ancora da vedere, le grotte, che hanno un grande pregio, che di giorno sono fresche rispetto alla temperatura esterna e di notte sono calde. E difatti anche i greggi si portavano all'interno di queste grotte, e il calore animale è molto forte. Forse qualcuno di voi se ne ricorda di quando era giovane e avevamo ancora queste esperienze. E dove mettere un bambino appena nato, dove non c'è la luce per vedere gli oggetti? Usavano delle lampade ad olio, e quindi il posto più sicuro, dove non poteva essere né calpestato né dimenticato, era la mangiatoia leggermente sollevata da terra, dove si metteva l'alimento per gli animali, ma in quel momento è stato messo questo bel bambino adagiato. E Luca aggiunge che lo trovarono avvolto in fasce, cioè voglio dire tutte le cose fatte per bene. E allora a quel punto il racconto diventa un racconto teologico, nel senso che San Luca sta dicendoci che Dio fa delle scelte che agli occhi del mondo sono veramente straordinarie, perché sceglie innanzitutto una giovane ragazza di 16 anni, 14, 15, 16 anni, secondo la tradizione dell'epoca, e la rende madre, ma non con una generazione umana, ma con l'intervento diretto di Dio stesso. Ecco, io vorrei che qui ci riflettessimo un momento. Pensate, il Padre, il Figlio, lo Spirito in azione per salvare l'uomo. L'obiettivo è chiarissimo: riportare la pace, lo proclamano anche gli angeli, riportare l'armonia tra la creatura umana che si è ribellata a Dio e si è ritrovata disperatamente sola e destinata solo alla morte, e il grande progetto che Dio aveva su di noi e che è stato rotto dal peccato originale. Allora, ecco, ricollegare questi due mondi, rifare la pace tra questi due mondi, non poteva essere un'opera dell'uomo. E Dio allora, Padre, innamorato di noi, Suoi figli, il Figlio, il Verbo Eterno di Dio che si rende disponibile ad incarnarsi, lo Spirito Santo, l'amore che unisce Padre e Figlio dall'eternità, decidono di intervenire nella storia umana in una maniera assolutamente, direi, inaudita. Un Dio, capite questa parola ricchissima, che si fa uomo, capite questa realtà poverissima. Ed è proprio questo collegamento voluto da Dio che porta dentro nella nostra storia umana una presenza totalmente nuova e finalmente cominciamo a capire la dignità della nostra vita, da dove veniamo, chi ci ha chiamato all'esistenza, dove andremo dopo questa nostra esistenza, nell'abbraccio definitivo del Padre, del Figlio e dello Spirito, e allora come vivere questa nostra esperienza terrena? Qual è il volto che dovremmo avere, la dignità che dobbiamo avere? E il racconto va avanti, non ci mette una mamma di Gesù che vive con vestiti bellissimi in una casa ben addobbata, ce la mette nella semplicità, assoluta semplicità delle case di tutti, nella povertà dignitosa, una povertà che dà senso alla vita, dove la vera ricchezza è nel cuore, e difatti le persone che sono in gioco, i protagonisti, sono persone di fede, ed è bellissimo che metti in evidenza che la fede genera la vita, e la vita genera la gioia. E allora, ecco, un Dio che vuole la gioia delle sue creature, non in forme straordinarie, ma dentro nella casa quotidiana dove noi stiamo vivendo, lì il Signore è con noi. E poi c'è un altro passaggio nel racconto: chi sono i primi che ricevono l'annuncio? E poesia, i pastori che noi dipingiamo come persone buone con i loro pregi, a quell'epoca la categoria più malfamata, la categoria a cui era proibito entrare nel Tempio, che era ritenuta di persone indegne della vita umana, erano i pastori. Allora notatelo, perché qui c'è vera teologia: l'annuncio non è per i potenti, non è per gli intelligenti, non è per i ricchi, l'annuncio è per tutti. E allora cominciamo dall'ultimo, cominciamo dalle periferie, direbbe Papa Francesco, cominciamo dando dignità a quelle persone che la società scarta. Ecco, non è un Dio settario che vuol bene solo ad alcuni, che vuol bene ai cristiani, è un Dio che vuole tutti gli uomini, figli suoi, che finalmente abbiano la speranza di una vita diversa. La concentrazione di questo messaggio nella parola detta dagli angeli, quando proclamano quella frase che è molto bella, che ci è facile da ricordare: gloria a Dio. È come dire: Dio, ti riconosco, Padre, Figlio, Spirito, vi riconosco in azione, pieni d'amore per me, gloria a voi. Ecco i nostri canti, ecco le nostre preghiere: gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace. Ecco, la parola pace a questo punto diventa proprio molto importante. Voglio dirvela nel linguaggio ebraico, shalom, nel linguaggio arabo, salam, pace. Gerusalemme, Salom, Gerusalemme, la città di pace. Capite come anche questa parola ci deve richiamare le assurdità politiche in cui stiamo vivendo oggi. La pace è veramente un dono di Dio che va accolto, custodito, difeso, perché è solo in questa pace profonda che la nostra vita prende senso. Allora gli angeli concludono dicendo: gloria a Dio e pace agli uomini, perché Lui li ama. Traduciamola così: pace agli uomini che Egli ama, perché Lui li ama davvero, gli uomini, e vuole la pienezza della loro vita. E allora, ecco, direi la lettura teologica che anche noi stamattina facciamo con gioia. Da quel momento, notate, il Natale del Signore è alle nostre spalle. Se noi oggi diciamo 2017, è proprio perché cominciamo a contare gli anni da quella notte. Per noi comincia la storia. Prima c'è una storia dell'uomo che cerca Dio e inventa delle cose stranissime e non lo trova. Da quella notte incomincia la storia di un Dio che cerca l'uomo, lui prende l'iniziativa, ci cerca, ci trova e ci rende suoi figli. Allora, da quel momento, e sarà poi Gesù che diventa grande, che ci annuncia questo meraviglioso mistero di un Dio che ha deciso di venire a vivere nel nostro cuore. Il vero presepio non è mettere statuine in un angolo onorato dalla nostra famiglia, cosa molto bella d'altra parte, ma il vero presepio è nel nostro cuore. Quando Gesù ha detto: se uno mi ama, anche io lo amerò, e io e il Padre verremo e porremo la nostra dimora dentro di Lui. In noi c'è la presenza di Dio. Qual è il nome che è stato dato dall'angelo a questo bambino? Lo chiamerai Emmanuele. Immanuele, Dio è con noi, è presente, vivo dentro nel nostro cuore. Questo è il vero presepe. Ma allora, questo Dio è in ogni persona che ho davanti. Questo Dio, allora, questo amore di Dio vive in tutte le persone che incontro. E ogni volta che io, nelle relazioni umane, vivo con amore, è come se facessi nascere Cristo. Il Natale lo generiamo noi con i gesti del nostro amore, in ogni incontro, perché il Signore ama nascondersi proprio nel cuore di tutte le persone, soprattutto dei più poveri, dei più abbandonati, di quelli che nessuno mette in considerazione. E ci dice che ogni cosa che noi faremo al più piccolo dei nostri fratelli, Lui la considera fatta a se stesso. Allora la vita cristiana diventa qualcosa di molto bello e molto importante, perché annuncia al mondo intero che Dio è presente nella storia, Dio è presente nella vita, nelle vostre famiglie. Un marito che ama la moglie che ama il marito, che generano figli, che danno vita alla loro generazione che continua, quella è presenza di Dio che salva. Non per niente la Chiesa definisce la famiglia come una piccola Chiesa, perché lì è presente il Padre che ama, il Figlio che ci ha redenti, lo Spirito Santo che genera l'amore umano. Vedete la sacralità della nostra vita terrena. Ecco, Natale è affermare che noi crediamo che Dio ha preso questa decisione di prendere la nostra esperienza umana dalla nascita fino alla tragica morte di croce per farci capire che in questa nostra esperienza umana Lui è presente e ci salva e che dà senso alla nostra vita. E la dignità di ogni creatura, da quando è concepita nel grembo materno a quando il Signore la chiama alla gioia definitiva, la dignità di questa persona è garantita da un Dio che abita nei nostri cuori. Allora dobbiamo proprio ringraziare, deve essere la gioia che straripa dal cuore. La nostra vita deve testimoniarlo. La gente che ci vede, i cristiani, dovrebbe dire: ma come fanno quelli lì a vivere in un mondo così cattivo con il sorriso sulle labbra? Perché credono, non siamo dei superficiali, non siamo delle persone che non capiscono i problemi, ma noi sappiamo che in ogni situazione umana il Signore è con noi, non ci abbandona. Cammina con noi, vive dentro di noi e ci dà tutte le forze per poter vivere ogni situazione, anche la nostra morte, con amore, perché Lui è con noi sempre e con noi ci salverà e ci porterà al suo abbraccio finale. Continuiamo così la nostra celebrazione, proprio ringraziando nel profondo del nostro cuore e chiedendo al Signore che ci faccia brillare proprio con forza la sua presenza, soprattutto in quei momenti bui dove non riusciamo più a capire il senso del nostro vivere. E questo ci trascina inesorabilmente ad allargare la preghiera a tutte le situazioni umane, soprattutto le più disperate. Che davvero il Signore ci renda un cuore aperto che sa accogliere tutte le persone.